Alessandra D'Agostino, docente di diritto costituzionale comparato all'Università di Torino. Ovviamente, come avrete capito, con lei vogliamo capirne un po' di più di questa riforma costituzionale che è passata ieri alla Camera. Non è l'ultimo atto, ma certamente è un atto importante. Buongiorno Alessandra.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Benissimo, ci puoi raccontare per sommi capi in che cosa consiste questa riforma?
Allora, innanzitutto vorrei dire che secondo me non è una riforma, nel senso che si sente come riforma come un qualcosa che porta in avanti, ma è un qualcosa che porta indietro. In questo senso potremmo definirla più propriamente una controriforma. Noi in quest'epoca assistiamo sempre a riforma, riforma del lavoro, riforma delle pensioni, che sono in realtà tutte delle controriforme, perché comportano delle regressioni rispetto alla garanzia dei diritti o alla conformazione di una democrazia rispetto a quello che è l'esistente. E questo vale in particolar modo anche proprio per questa riforma costituzionale. È quindi una riforma, nel senso che ho detto prima, che riguarda vari aspetti. In particolar modo l'aspetto principale è quello di una delle due Camere del Parlamento, cioè il Senato. Si tende a modificare completamente il Senato, sostanzialmente depotenziandolo e privandolo di una diretta legittimazione democratica. In che senso? Da una parte il Senato non viene più eletto direttamente dai cittadini, ma i membri del Senato, che diminuiscono di numero, passano da 315 a 100 membri, sono nominati in gran parte dai consigli regionali o dai consigli delle province autonome di Trento e Bolzano, quindi sono organi in seconda, diciamo, rappresentanza, nominati dai rappresentanti regionali ma non direttamente dai cittadini. E oltre a questo, i 5 membri sono nominati poi direttamente dal Presidente della Repubblica, e oltre a questo il Senato è svuotato, diciamo, di poteri, nel senso che la competenza legislativa è sempre più appannaggio della sola Camera dei Deputati, salvo che in alcune limitate materie, e soprattutto è la Camera dei Deputati che detiene il rapporto di fiducia con il Governo, che ha il potere di concedere la fiducia e di revocare la fiducia al Governo. Quindi in questo senso ci stiamo avviando verso una forma di governo dove abbiamo sostanzialmente una sola Camera dotata di poteri. E questo è un passo indietro per la democrazia, perché la presenza di una doppia Camera, di un bicameralismo effettivo, è garanzia della presenza di una maggior riflessione, di una maggior discussione, e sostanzialmente rappresenta un po' una funzione di contropotere e di contrappeso che in questo modo viene a mancare.
Ecco, volevo chiederti, ciao Alessandra, volevo chiederti, rispetto agli schemini che vengono fatti dai giornali, questa distinzione prevista tra tre tipi di leggi, leggi bicamerali, monocamerali, monocamerali rinforzate, che dovrebbe riguardare le materie elencate all'articolo 70, adesso è descritto in modo un po' nebuloso, vorremmo capire meglio come dovrebbe funzionare, secondo l'ipotesi passata ieri alla Camera.
Sostanzialmente, se l'ipotesi rimarrà questa, si assiste comunque ad un esautoramento del ruolo del Senato, nel senso che la competenza legislativa sarà in primo luogo della sola Camera dei Deputati, salvo alcune materie come quella ad esempio di revisione della Costituzione, su cui potrà intervenire anche il Senato. La Camera tra l'altro ha ulteriormente diminuito le materie su cui il Senato può intervenire, tra l'altro con dei riferimenti anche poco chiari, perché poi è difficile capire se una certa materia rientra ad esempio nella famiglia, che non può più essere normata da parte del Senato, o nella sanità. Molte volte le leggi, soprattutto adesso, sono leggi che contengono più riferimenti e quindi riguardano più argomenti, quindi darà luogo probabilmente questa suddivisione anche a una notevole conflittualità poi tra le due Camere.
Ecco, a questo proposito della questione riguardo sia tanto alla questione della conflittualità tra le due Camere, ti faccio una prima domanda su questo, che riguarda la questione dell'esercizio della clausola di supremazia per cui la Camera dovrebbe esprimersi a maggioranza assoluta su determinate questioni. Allora, da un lato abbiamo questo, dall'altro, e qui è la seconda domanda che volevo farti, riguarda il rafforzamento dei poteri dell'esecutivo, cioè questa novità rilevante per cui il governo può richiedere il via libera entro 70 giorni a provvedimenti che ritiene chiave, vedendo l'uso e l'abuso dei decreti, presumibilmente con gli ultimi governi ritengo che siano più o meno tutti quelli che decideranno di utilizzare in questi termini. Di fatto questo configura una sorta di esautoramento non solo del Senato ma complessivamente anche della Camera, complessivamente del Parlamento, diciamo, dell'aspetto rappresentativo, dell'aspetto teoricamente legislativo.
E aggiungo io, facendo riferimento all'editoriale di Michele Ainis oggi sul Corriere della Sera, il quale sottolineava come di fatto questo progetto costituzionale porterebbe ad una sorta di adeguamento che dal suo punto di vista diventa a questo punto necessario tra la Costituzione sulla carta e la Costituzione reale, quindi una sorta di realpolitik per la quale una politica come quella del ricorso costante all'eccezione, che sarebbero i decreti legge, diventa a questo punto qualcosa di sancito costituzionalmente.
Sì, allora io non sono ben d'accordo con questa ultima prospettiva che hai appena citato, ma innanzitutto sulla questione della maggioranza assoluta, parto dalla prima questione. La maggioranza assoluta oggi non rappresenta nessuna garanzia, perché la maggioranza assoluta con un sistema elettorale come potrebbe essere quello dell'Italicum, che sia nella sua versione 1 o nella sua versione 2, non cambia sostanzialmente, fa sì che anche una sola forza politica possa raggiungere la maggioranza assoluta. Quindi questo non garantisce contro una prevalenza delle maggioranze nei confronti delle minoranze. Non rappresenta quindi nessuna forma di garanzia. Tradizionalmente le maggioranze qualificate sono delle forme di garanzia delle minoranze, quindi delle opposizioni nei confronti della maggioranza, ma con sistemi elettorali come l'Italicum o come era il 270 del 2005 questo non accade più. E in questo senso infatti noi dobbiamo leggere questa riforma costituzionale come strettamente legata alle proposte di riforma elettorale, quindi all'Italicum, e se le consideriamo insieme l'attacco alla democrazia è ancora più pesante e più incisivo, ed è un attacco alla democrazia che tende, come veniva sottolineato da voi prima, a concentrare i poteri in capo all'esecutivo. Cioè tradizionalmente si contrappongono governabilità e rappresentanza, e come ha detto anche la Corte Costituzionale in una sua sentenza all'inizio dell'anno scorso, questi due elementi devono essere sbilanciati, ma non può esserci la prevalenza in particolar modo della governabilità, perché il nostro ordinamento è basato su un principio che è quello della sovranità popolare. La sovranità popolare si esprime in tante forme, anche nelle forme dell'auto-organizzazione dei movimenti, ma si esprime anche attraverso le forme della rappresentanza. E in questo modo questo tipo di riforma, in special modo se collegata con l'Italicum, verrebbe proprio a depotenziare la rappresentanza e quindi ad incidere sulla sovranità popolare, che è il cardine della democrazia, quindi verrebbe a svuotare di senso la democrazia. Si assiste ad una concentrazione invece di poteri molto forte in capo all'esecutivo. È emblematica quella norma che citavate voi prima, cioè il fatto che il governo avrebbe una corsia preferenziale per i disegni di legge, chiedendo che la Camera si pronunci entro 60 giorni. E sostanzialmente viene data al governo non più l'esercizio della potestà legislativa come dovrebbe essere oggi, ma sostanzialmente il governo diventa quasi il padrone delle leggi, lo è in verità già adesso con l'uso dei decreti legge, con l'uso dei decreti legislativi, ma questa è una sanzione ulteriore. Forse possiamo dire che assistiamo oggi ad una continue forme di arroganza da parte del potere, che non solo più si esprimono di fatto, ma pretendono proprio di avere anche una trascrizione giuridica, e pretendono di averla nelle forme di una Costituzione che invece è nata per garantire in particolar modo i diritti, quindi per garantire quello che è una democrazia fondata anche sul conflitto e quindi sulla possibilità delle varie forze politiche di avere una rappresentanza in Parlamento che possa tradurre e portare anche nelle sedi istituzionali il conflitto che è presente all'interno della società.
Beh, indubbiamente questo, come dire, è un aspetto importante, però io ti farei una domanda un pochino provocatoria ed è questa. In qualche misura le leggi sono anche la rappresentazione ritualizzata di rapporti di forza. Lo abbiamo visto in questi anni con la demolizione di un sistema di garanzie che era stato anche frutto di lotte sul territorio e di compromessi poi siglati e ratificati all'interno del corpus legislativo in seguito alle lotte. Oggi in qualche modo l'appiattimento della società, il venir meno di una conflittualità anche per quello che riguarda il tema dell'accesso alla facoltà decisionale, sembrerebbe aver aperto la strada a questo tipo di innovazione costituzionale.
Certo. Questo è senza dubbio vero, i rapporti di forza sono oggi nettamente sbilanciati in un senso e per questo abbiamo assistito tutta la demolizione di tutta una serie di tutele anche giuridiche, penso in particolare al mondo del lavoro. In questo senso c'è un parallelismo tra quello che è l'attacco, diciamo, alle forme attraverso cui si esprime la democrazia sociale e quelle attraverso cui si esprime la democrazia politica. Non a caso, secondo me, ad esempio, la legge elettorale, la preesistente, ma anche quella che si vuole provare, può essere definita proprio come una legge elettorale del neoliberismo, perché esprime proprio questa concezione di disuguaglianza e di affermazione di una parte. Questo è un lato della medaglia, il diritto che si fa portavoce, per così dire, degli interessi vincenti, degli interessi forti, ma esiste anche un altro modo di intendere il diritto, che è proprio quello del diritto, in particolar modo della nostra Costituzione nata dalla Resistenza, dalle lotte dei lavoratori, che è il diritto creato per proteggere, diciamo, i soggetti più deboli e per consentire a tutti di potersi esprimere, per arrivare ad un'eguaglianza che non sia solo formale ma che sia invece effettiva, sostanziale nella realtà. E in questo senso si esprime proprio il nostro diritto costituzionale. Quindi la funzione del diritto dovrebbe in realtà, specie in periodi, per così dire, difficili, come questo, avere questa funzione di garanzia nei confronti proprio delle posizioni che in realtà sono più deboli di fronte in particolar modo al potere economico. La Costituzione, il costituzionalismo, il diritto costituzionale proprio nascono come forme di limitazione del potere politico ma anche del potere economico. Oggi se ne sta stravolgendo completamente il senso. Forse però può avere ancora un valore recuperare questo senso del diritto e della Costituzione come protezione proprio contro il potere. Forse ce n'è bisogno quanto mai oggi.
Certamente, voglio dire, io capisco, voglio dire, la tensione ideale con la quale tu, come dire, ci illustri questo tema, però da un lato mi viene da considerare che anche in tempi migliori la Carta Costituzionale uscita dalla Resistenza non è mai stata realmente applicata.
Senz'altro, non è mai stata attuata.
E dall'altro mi viene anche da considerare che l'uguaglianza tra diseguali è uno dei limiti intrinseci all'approccio liberale.
Sì, all'approccio liberale sì, in quanto si limita all'eguaglianza formale, però l'eguaglianza che è inserita nella nostra Costituzione, la prospettiva costituzionale è quella di un'eguaglianza effettiva e sostanziale, cioè trattare in maniera diseguale le situazioni che sono diseguali per cercare di arrivare ad un'uguaglianza che sia effettiva. Questa è proprio la grande novità che contiene la nostra Costituzione, che secondo me costituisce proprio un progetto di emancipazione di tutte le persone, di liberazione, diciamo, dai bisogni e da tutte le costrizioni, e che siano politiche o che siano economiche o sociali. Questa è proprio la grande novità, il superamento della prospettiva meramente liberale per adottare una prospettiva che invece, diciamo, tiene conto delle disuguaglianze di fatto nella società, ma si propone non di ripeterle, di reiterarle, ma di sorpassarle.
Però la tutela comunque della proprietà privata, il fatto che sia ammessa la proprietà privata anche su vasta scala, non è in sé un limite invalicabile.
Sì, la nostra Costituzione tutela la proprietà privata e questo è indubitabile, perché rappresenta comunque un compromesso ed è una Costituzione che si situa all'interno di un modello economico, che è un modello economico comunque possiamo definire neoliberista, capitalista, eccetera. Però prevedeva delle forme di limitazione sia dell'iniziativa economica privata che della proprietà privata, proprio per cercare di soddisfare quei principi di eguaglianza sostanziale che enuncia nella, come principio fondamentale, come progetto politico fondamentale che la Repubblica avrebbe, è uso condizionale perché non è stato così, dovuto assumere come proprio.
Beh, ovviamente è chiaro che i nostri punti di vista sono diversi, comunque il dibattito è indubbiamente interessante. Io vorrei
non dico che la nostra Costituzione sia la migliore del mondo, però soprattutto in questo momento, secondo me, in cui i diritti dei lavoratori sono sotto attacco, in cui sono sotto attacco questi profili di eguaglianza intesa come emancipazione sostanziale, eccetera, la nostra Costituzione può rappresentare un baluardo rispetto all'involuzione a cui siamo di fronte. Un baluardo che certo non è sufficiente, però è secondo me una prima barriera che forse in questo momento conviene comunque difendere.
Io resto della mia idea che l'emancipazione degli sfruttati sarà opera soprattutto degli sfruttati stessi, ma
certo,
come dire, potremmo
questo senz'altro, però sono gli sfruttati secondo me che hanno contribuito a scrivere questa Costituzione.
Non tutti, però voglio dire, ormai potremmo andare avanti all'infinito.
Certo, no.
Io ti chiuderei questa nostra conversazione con un'ultima domanda. Quali sono le prospettive, qual è il proseguo dell'iter di questa revisione costituzionale e che cosa è lecito aspettarsi di ulteriori modifiche? Perché è chiaro che oramai man mano che si va avanti diventa possibile soltanto più il sì e il no. E infine la questione del referendum, queste te le faccio tutte e due insieme.
Sì, ok, no, allora sulle successivi passi dovrà essere riapprovata dal Senato perché è stata modificata dalla Camera e quindi dovrà poi essere ulteriormente riapprovata da le due Camere perché è soggetta alla revisione costituzionale a una doppia deliberazione, quindi ci saranno ancora vari passaggi, molto probabilmente non sarà più modificata, perché se dovesse essere modificata si dovrebbe di nuovo riaprire l'iter e quindi i tempi già abbastanza lunghi probabilmente si allungherebbero ulteriormente, questo mi pare non è negli intenti politici del governo e di Renzi in particolar modo. Quindi sostanzialmente vi saranno ancora un passaggio in Senato, un altro alla Camera e un altro al Senato. Nella seconda deliberazione questo progetto dovrà essere approvato con la maggioranza quantomeno assoluta. Se è approvato con la maggioranza assoluta ma non con la maggioranza dei due terzi, c'è ancora lo spazio per chiedere un referendum, che può essere chiesto o da 500.000 elettori o da un quinto dei membri di ciascuna Camera oppure da 5 consigli regionali. In questo caso si svolgerà un referendum come quello su cui siamo andati a votare ad esempio nel 2006 e che ha portato per fortuna alla bocciatura della riforma costituzionale che allora era voluta dal centrodestra, dal governo Berlusconi. E quindi sì, ci sarà poi ancora questo passaggio successivo in cui se si arriverà alla seconda approvazione, alla seconda deliberazione, si arriverà al referendum, ovviamente assolutamente auspicabile che ci sia una bocciatura di questa riforma costituzionale, che è una riforma nel segno dell'involuzione in senso maggioritario della democrazia, cioè stiamo andando sempre di più verso una democrazia di investitura, che è una democrazia sempre meno rispondente al principio di sovranità popolare e di limitazione del potere.
Io ti ringrazio molto per il tuo contributo e alla prossima.
Grazie a voi, alla prossima.
Ciao.
Ciao a tutti.